Corpus Domini, corpo del Signore, cuore del mondo, cuore della Chiesa, vita nel presente e sicurezza nell'eternità. 1263 correva quest'anno nella nostra bella Umbria, quando Pietro da Praga era tormentato da feroci dubbi sulla presenza di Cristo nell'Eucarestia e veniva a Roma sulla tomba di Pietro ad implorare la grazia della fede, la conferma della fede. Celebrava la messa, era assorto e assalito da tanti dubbi: c'è, non c'è, è vero, non è vero. Quando fu per la strada a Roma, vicino a Roma, a Bolsena, a Santa Cristina, andate a vedere, mentre celebrava la messa, il Signore gli dette una risposta. Mentre consacrava: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, spezzando l'ostia davanti ai suoi occhi, miracolo. L'ostia cominciò a sanguinare così fluidamente e rapidamente che bagnò non solo i sacri lini dell'altare, il corporale, le tovaglie, ma addirittura, pensate, fu bagnato anche tutto l'altare con le gocce di sangue. Spaventato, Pietro in fretta e furia concluse la messa e venne a Perugia, bello, dove stava il Papa, perché il Papa molto spesso veniva a Perugia per evitare le beghe romane, gli intrighi romani. Perugia, 5 pontefici, 5 conclavi a San Lorenzo, sono stati, una storia meravigliosa. Venne a Perugia a parlare con il Papa e, spaventato, ci venga a vedere quel che è successo. Il Papa andò a Santa Cristina e con i suoi occhi constatò la realtà del fatto: quell'ostia aveva sanguinato. Il corporale che oggi in Orvieto viene portato in processione, non ci andate in settimana perché la gente è così, ma andateci quando fra circa 20 giorni. Io l'ho visto a 3 centimetri e ancora, pensate, c'è la macchia di color marrone. Dopo tanti anni si è sbiadito il sangue, non è più rosso. Quella è il testimone, il sacro corporale, della presenza di Cristo. Ma se poi volete una conferma ancora di un fatto eclatante, andate a Lanciano, lì addirittura rimanete spaventati. Quell'ostia è diventata carne, muscolo, cuore. E voi lo vedete in una mostra esposta nella chiesa, vicino alla piazza grande, e lì rimarrete sbalorditi. Ogni tanti anni fanno i medici, gli scienziati, le loro ricerche scientifiche, sanno tutto del gruppo sanguigno, sanno tutto di quel muscolo, il muscolo di Cristo, del cuore di Cristo. Domanda: ma c'è veramente bisogno che Cristo ci doni un fatto eclatante per confermarci nella fede? Noi diremmo: se lo fa, vuol dire che ci vuole. Ma vedete, tanto chi non crede, per chi non crede è inutile, per chi crede è superfluo. Per me, per esempio, non interessa di vedere con gli occhi, toccare con le mani. Se voi andate a Cascia, 100 chilometri, voi vedrete in mezzo al breviario del mio collega prete, che con tanta disinvoltura andava a portare agli ammalati l'Eucaristia, quel giorno si vede o era fuori capoccia o non aveva la teca, la scaudrina d'oro in cui si mette Gesù. Che ha fatto? Ha preso l'ostia, l'ha messa in mezzo al libro, sotto braccio, e arrivederci Roma. Quando è andato a dare l'Eucaristia, mamma mia, quest'ostia si era stampata con tutto il suo volto sulla foglia del breviario. E dice: oh cocco, cerca di rispettarmi perché sono Gesù Cristo. Andate a vedere, una cosa impressionante. Ce ne sono, dicono a Perugia, a tazzine come i lupini, tanti fatti a Torino, dappertutto. Ma ci interessa davvero il miracolo? Non ci interessa. Lo conferma per quelli che possono dubitare. Ma io e voi che crediamo nell'Eucaristia, per me per voi è superfluo. Cos'è l'Eucaristia, amici? È un mistero. Ma tutto un mistero? È certo. se non ci fosse il mistero, Dio non esisterebbe, sarebbe come uno di noi, no? Chiaro. Ma questo mistero è il fondamento della nostra fede. Mamma mia. In quell'ostia che fra poco io consacrerò, mi viene da tremare, io non vorrei mai celebrare la messa, amici, ho paura, mi fa paura. Vorrei sempre confessare, è molto più bello, più umano, più semplice, più vicino a noi. Ma c'è dire che quell'ostia che ho comprato al negozio, con le parole di Cristo dette da me, in quel momento, mamma mia, non è più pane, ma diventa Cristo, vivo, vero, realmente presente, anima, corpo, sangue, uomo, divinità, Dio, uomo Dio, davanti ai miei occhi, io sono che l'ho prodotto Gesù Cristo, io, con le, non le mie parole, ma con la mia voce. Capite, amici, cos'è? Vedete, Gesù, quando ci parlava, parlava sempre un linguaggio semplice e amava parlare con gli elementi della natura, che erano dei segni significativi. Vi ricordate la samaritana, no? Donna, dammi da bere l'acqua. Chi sei tu? Se tu conoscessi chi sono, quest'acqua diventerebbe fontana zappillante per la vita eterna. L'acqua, che diventa simbolo dell'energia di Cristo. Il cieco nato, la luce. Non ci vedo, vedici! Ah, all'improvviso quell'uomo vede la luce. Ma Gesù ha una particolare predilezione per il pane. Pensate, passava lungo i campi di grano, agli apostoli, la messa è tanta, gli operai sono pochi, pregate che Dio mandi la messa. Raccontava le parabole, vi ricordate, il povero fuori dalla porta del ricco Epulone, le briciole di pane che cadevano, che i cani lo mangiavano, ma non al povero, non solo. Gesù due volte ha moltiplicato i pani e i pesci. Pensate, e cos'è la Chiesa? La Chiesa è la madia. Beh, mi ricordo i vecchi con Damadia, dove le nostre donne facevano il pane, quante volte anch'io ho intrufolato le mie mani dentro quella madia con la mia nonna. Che cosa bella, i bambini che facevano le ciaramicole, carini, il pane. Quel pane che crocchiava, uscito dal forno e profumava. Io ancora ho nelle orecchie il crack del pane che veniva celebrato come un dono immenso di Dio. Vedete, Tonino Bello ha scritto delle pagine sublimi, ma vorrei prima ricordarvi un'altra frase molto carina di un grande scrittore francese convertito, Paul Claudel, che è un dell'Ottocento-Novecento, no? Io ogni tanto vado a rimbeccare queste fonti di amore, di saggezza, no? Dice Paul Claudel a proposito del pane, dice: interroga la tua vecchia terra, ti risponderà sempre con il pane e con il vino, gli elementi fondamentali dell'esistenza umana. Sempre ti risponde la tua terra, quella che tu coltivi, no? Ma Tonino Bello ha una pagina sublime quando parla di Maria, donna del pane. Sentite che bello. Dice, l'evangelista Luca, in quattro righe, raccontando la Madonna Betlemme, Cristo che nasce nella stalla, per ben tre o quattro volte sottolinea questo aspetto e lo ripose nella mangiatoia. Tre volte, quattro volte. Ma come mai Luca, questo pittore, saggio, è il più rifinito, è il più colto degli evangelisti, è il pittore veramente, no? Ma perché tre volte sottolinea questa espressione e lo ripose nella mangiatoia? La mangiatoia era il luogo dove si manteneva il cibo per gli animali, la paglia, il fieno. Bene, pensate. Io penso che abbia voluto intendere Luca come in quel gesto della Madonna, che era la fornaia di questo pane, abbia voluto intendere che nella mangiatoia la paglia per gli animali, sopra il cibo degli uomini, ma pose Gesù come vedete che bello, come cibo per la vita eterna, paia, pane e Cristo cibo. Io penso che abbiamo proprio intendere come quella mangiatoia, come, ecco, la madia, il forno dove ha posto questo Cristo bimbino, alludendo che sarebbe stato, nel famoso discorso di Cafarnao, in parte l'abbiamo ascoltato nel Vangelo, il pane disceso dal cielo, il pane che dà la vita. Sentite che bello, eh? Quindi per questo Luca, in quella notte del rifiuto, ha usato la parola mangiatoia come il canestro di una mensa, quasi per anticipare quel gesto profetico, l'invito che Gesù nella notte del tradimento, che avrebbe rivolto al mondo intero: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Quindi la mangiatoia come canestro del cibo fatto per la nostra anima e per la vita eterna. Ma io mi sono chiesto tante volte, no? Ma come mai Gesù sottolinea più volte questo segno del pane? Ma cos'è questo segno del pane? Vedete, il pane noi oggi non lo mangiamo più. Oggi mangiamo tutto meno che il pane. Ma non sapete che a Milano hanno fatto un calcolo che il pane trovato nei rifiuti serve per una nazione intera? Che delitto, amici. Noi togliamo il pane dalla bocca della gente. Il pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, quello che serve per oggi. Non ci ha detto Gesù Cristo, ma prendete una mortadella ogni giorno, il salame ogni giorno, il formaggio. No, il pane, elemento sostanziale, e il vino sono gli elementi basilari della nostra nutrizione. Quindi cos'è il pane? Il pane è il cibo che nutre e dà la vita. Noi mangiamo per ristorarci, per curare le nostre astenie. Noi mangiamo per riprendere le forze dopo tanta stanchezza e abbiamo bisogno di proteine, di lipidi, di zuccheri, di vitamine. Bene, questo pane Gesù Cristo è tutto intero, è vitamina, è grasso, è zucchero, è proteina, serve per la vita eterna, serve per la nostra vita di sempre, non la vita del corpo che può finire da un momento all'altro. Il pane è nutrimento, forza, sostiene durante la vita, ecco là, è muscolo. Dice un filosofo ateo materialista, Feuerbach, nel terzo liceo lo studiate dopo Kant, Hegel, Feuerbach, Schelling, Hegel, chi ricorda di scuola. Dice Feuerbach, materialista ateo: noi siamo quello che mangiamo. Mangio il salame, che divento salame? Mangio il maiale, che divento maiale? Mangio il pollo, che divento pollo? Pensate, questo discorso materialistico lo ha ripreso San Leone Magno nella notte di Natale. Sentite che bello. Dice: l'effetto dell'Eucaristia è farci diventare ciò che mangiamo. Lo ripeto. L'effetto dell'Eucaristia è farci diventare ciò che mangiamo. Se non è vero nel campo della comune alimentazione che mangiando il pollo diventa un pollo, è vero nell'Eucaristia. Io lo spiego ai miei ragazzi. Perché? Perché è l'elemento più forte che assorbe l'elemento più debole. Quando io mangio una bella bistecca, non divento bistecca. È la bistecca che diventa capelli, occhio, cartilagine, muscolo, no? Ci sosteniamo, il nostro corpo. Quindi l'elemento più forte, mangiando Cristo, è l'elemento più forte, noi ci cristifichiamo, ci divinizziamo. L'effetto dell'Eucaristia è diventare ciò che mangiamo. Mangi Cristo, diventi Cristo. Mangi un pollo, non diventi pollo. Amici, bellissimo questo. Vedete, quando noi mangiamo, io ricordo nel 63-64 quando venni i primi tempi a Santa Lucia, oggi non c'è più niente, i ruderi laggiù di Piano di Massiano, lì dove oggi non stavamo qui, eravamo giù all'Aia del Contadino davanti al Percorso Verde, dove è tutto diroccato lì quante volte ci abbiamo fatto l'infiorata sull'Aia, oggi lo stensorio, l'ostia, il calice, le spighe, una gente immensa oggi laggiù. Poi si andava a pranzo dal priore, che erano i due priori, Birella e Bianchi, chiaro? Vedete, io ho assistito, amici, a quelle tavole dei contadini di 30-40 persone, dove il pater familias vigilava le donne, l'anziane e le nuore, che spezzavano il pane e dividevano le bibite con tutti alla stessa maniera, quando la tavola non era un ristorante come oggi, dove ognuno prende quel che gli pare, era l'unico pane spezzato, no? Pensate che bello, che comunione, perché il pane non è solamente nutrimento, ma è segno di comunione, unione comune, con chi? Sentite che bello. Noi quando mangiamo ci proiettiamo in due sensi, in senso verticale e in senso orizzontale. In senso verticale, con ciò che mangiamo. Quindi, quando io mangio Cristo, scatta e mi proietto in senso verticale e ho un perfetto incontro con l'infinito. Mamma mia! Ma anche in senso orizzontale. Quel pane, quel coniglio, quella arrabbiata, quella torta, quell'erba, cucinata saggiamente dai nostri contadini, che diventava le liaison, il legamento fra tutti i conviventi, fra tutti quelli che mangiavano, tutti quelli che erano al banchetto. Cioè era una comunione, diventava un'unione fra tutti quelli che mangiavano. Ci univamo nella stessa sintonia del cibo, ma anche nel pensiero, negli affetti, ci scambiavamo le battute più belle a tavola. Era una comunione verticale, unione con ciò che mangi, Cristo. Ma ogni volta che mangiamo anche a tavola nostra, noi ci uniamo con tutti i presenti, con i nostri figli, con i nostri amici. Unione verticale e unione orizzontale. Un solo pane e diventava carne e sangue, cioè parte integrante della vita di ciascuno dei presenti. Un vincolo profondo, sostanziale, di unità, si calava fra tutti i presenti. Amici, quando si va a tavola insieme? Quando? Quando si vogliamo rafforzare la nostra amicizia, il nostro legame di affetto, quando i nostri sentimenti, quando ci sentiamo un cor unum et anima una, dicevano i latini, che bello, no? Quando un cuor solo e un'anima sola. Non si sta a mangiare con chi non è in sintonia con te. Io non ci mangerei con uno che ti fa il muso o ti volta le spalle. Io pranzo con uno che mi guarda in faccia, che mi sorride, con cui scambio una battuta, una parola, un pensiero. Amici, quando noi celebriamo l'Eucaristia, adesso, è per noi questa Eucaristia che mangiamo nutrimento, forza, sostegno, comunione fra noi? Non lo so. Se non diventa fra noi questa comunione, con Cristo innanzitutto, ma fra noi, vuol dire che è un'Eucaristia che non funziona, che non funziona. Allora, vedete, dobbiamo tornare alla famiglia che sta al banchetto. Questa fila che faremo dopo, di qua di là, non siamo degli estranei l'uno all'altro, siamo tutti dei convitati, degli invitati, coinvitati, a nutrirci dello stesso pane e dello stesso vino, corpo e sangue di Cristo, per essere un tutt'uno. Amici, questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa. Vedete, se voi leggete un documentino del primo secolo, che io con i miei ragazzi l'ho sviscerato, agli esercizi spirituali, la Didache, i primi insegnamenti del primo secolo, gli apostoli che scrissero quelle quattro regoline che vivessero da cristiani in un mondo pagano. Cosa dice la Didache? Sentite che bello. Come, Signore, i chicchi sparsi sui nostri monti, una volta macinati diventano un unico frumento, un unico pane per tutti, sulle nostre mense, come gli acini di uva macerati dal torchio diventano un solo vino per noi, così, Signore, ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia, segno di unità, rendici un tutt'uno con te e un tutt'uno con i fratelli. La Didache, primo secolo. Amici, vorrei concludere oggi con due cosine molto semplici. Se uno vi interrogasse, ma cos'è l'Eucaristia? Una parola. Sì, Cristo, Cristo è in mezzo a noi, Cristo vivo, Cristo presente, attraverso la transustanziazione, cioè la sostanza del pane nella sua realtà ontologica, esistenziale. Quando io dico quelle parole, queste pan, sparisce, c'è più pane. Rimangono le apparenze del pane, amici. Rimane il bianco, la forma rotonda, il sapore, il colore, come prima, ma ne è cambiata la sostanza. Se voi mettete al microscopio un'ostia prima e dopo la consacrazione, ditemi, che differenza c'è? Nessuna. Perché nessuna? Per la scienza non c'è nessuna, perché qui non si tratta di scienza, si tratta di fede, no? Per il microscopio l'una e l'altra pari sono, ma dopo la consacrazione, per chi ha fede, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, caro microscopio, non sei più capace, sta zitto, non hai più parole adatte. Che succede? In quel momento Cristo entra e si sostituisce al pane. Pensate, abbiamo una transustanziazione attraverso la trasfigurazione, cioè quella figura che vediamo si trasfigura, ma non vediamo, nel corpo e nel sangue di Cristo. Avete capito qualcosa? Sì, sì, avete capito. Parlo semplice, rimane il mistero, perché nessuno lo sa spiegare. Amici, cosa celebriamo nell'Eucaristia? Uno, il memoriale della Pasqua. Pensate, ogni volta che celebriamo la messa facciamo Pasqua. E certo, Pasqua, passaggio. Cristo passa da che? Da un pezzo di pane alla sua presenza. Celebriamo Cristo morto e risorto. Amici che mi ascoltate, avete capito? Avete capito o no? Altro che Pianni Massiano, le feste, i supermercati. Abbiamo svenduto questo mistero. Quel quattro lenticchie, preferisco andare a giocare o a passeggiare piuttosto che assistere al mistero più grande della storia. Un Cristo che adesso, fra poco, amici, davanti ai miei e ai vostri occhi, muore, non più cruentemente, ma risorge. Ogni volta che celebriamo la messa, celebriamo la Pasqua. Quindi la Pasqua ha sempre un valore pasquale, pasquale. E ancora, è il sacramento del presente, sacramento, segno vivo della presenza del Signore in mezzo a noi, ma soprattutto è annunzio della pienezza futura, per cui ogni messa ha un valore pasquale, perché la celebriamo la Pasqua, e un valore escatologico, parola difficile greca, che vorrebbe dire che escaton, le ultime cose in paradiso, noi mangiando l'Eucaristia adesso, stamattina, io vi do un ticket, voi lo mettete in borsa e quando andrete da San Pietro, Pietro, ecco i ticket, quanti ce n'hai? Una baracca, entra, avanti. Sì, amici, non è uno scherzo, io ve lo traduco in modo molto semplice, ma è vero, è l'Eucaristia segno di vita eterna. Io con questo biglietto entro nel paradiso eterno. Ultima cosa, la Madre Speranza e Padre Pio, e così concludo. La Madre Speranza, quante volte va detto, Don Ignazio Cocco Bello, ero in confidenza con Madre Speranza, quanto l'ho fatta tribolare, mamma mia, l'ho svillaneggiata, l'ho derisa, l'ho portata in giro, ho cercato delle cose che per metterla alla prova. Di tutte le cose ne ho fatto con sta santa e lei non ha perso mai la pazienza con me, pensate, ecco perché santa, anch'io sono stato il martire, il persecutore della martire, amici carina. Un giorno mi disse, lo sai Don Ignazio, due cose non si possono recuperare, sentiamo un po', uno, il tempo perduto e una Eucaristia mancata. Amici, il giorno in cui non ci nutriamo di Cristo è un giorno perduto. Ecco perché quei bambini che andavano a morire alla Bitene gridarono al boia, gridarono sine dominico vivere non possumus, senza la domenica l'Eucaristia non possiamo vivere, sei tu ragazzina, anch'io sono della truppa, vieni qua. Tagliata la testa. Beh, amici, chi ha dato la forza del martirio? L'Eucaristia. Ammazzaci, ma senza Eucaristia noi non possiamo vivere. Padre Pio era solito dire: è più facile che il mondo viva senza sole, il che è impossibile, ve ne accorgerete fra poco tempo, quando verrà il buio, verrà. E poiché il mondo è più facile che il mondo viva senza sole che senza Eucaristia. Il mio collega di Venezia, al vescovo che vuole vendere la chiesa, oggi va di moda vendere le chiese in tutta l'Europa, sapevate, no? Oggi si vendono per fare i bar, ristoranti, biblioteche, discoteche. C'è tanta la gente che non viene più alla messa, vendiamole, no? Chi le mantiene? Un mio collega si è alzato e gli ha detto: vescovo, tu la chiesa mia non la vendi. Finché io sarò prete, ascoltate, io alzerò le mie mani, perché celebrerò sempre l'Eucaristia. Qui non balleranno i demoni sull'altare, come diceva il santo curato d'Ars, ma l'Eucaristia che celebro sarà l'impedimento al Padre Eterno di chiudere i giochi della storia. Bellissimo, lo ripeto. Finché ci sarò io, vecchio bacucco, ma celebrerò la messa, alzerò le mie mani e le consacrerò, tu non chiuderai la Chiesa, non balleranno i demoni su quell'altare, perché io, con le mie mani consacranti, impedirò al Padre Eterno di chiudere la storia del mondo.